ce l'abbiamo fatta a arrivare al finale. Io vi ringrazio per aver sopportato il disagio del campo. Abbiamo battuto un record, il nostro padre è stato tra i paesi più caldi in Germania. Oggi si respira, perché siamo alla conclusione, questa mattina abbiamo il tema e la giornata la concluderà Valerio Gigante. Chi è Valerio Gigante? È un redattore di una rivista preziosissima che si chiama Avista. Verrà e ce ne parlerà, perché molte notizie del mondo cattolico si trovano unicamente su questa rivista, e quindi ce ne parlerà. Allora, abbiamo parlato del peccato, dei peccati, della unità portata da Gesù. Adesso questa mattina vediamo la cosa deve fare l'uomo peccatore con Dio quando si trova in peccato, o meglio, che cosa fa Dio quando si trova con l'uomo peccatore. L'evangelista che più degli altri ha trattato questo tema è stato, ma lo ha fatto in una maniera esagerata, talmente esagerata che questo miscelo è diventato prima o poi scomodo alla Chiesa. Ricordate quando parlavamo del profondo mutamento che c'è stato nella Chiesa da terzo, quarto secolo e poi, da fede perseguitata, si trovò ad essere religione imposta, per cui intere popolazioni, da oggi a domani, soltanto perché il re si era battezzato, si era convertito, non certo per una limitazione di Gesù Cristo, ma per motivi di interesse, di autorità politica, tutta la popolazione doveva essere battezzata. È stato il battesimo forzato, imposto. Ricordo sempre l'episodio di Carlo Magno che entra in Francia, in un paese, accompagnato dal prete o la profeta del battesimo, e dal boia con l'ascia. Chi si fa battezzare? Va dal prete. Chi rifiuta? Dal boia. Quel giorno, dicono le cronache, che il boia staccò ben 800 teste. Immaginate con quanto entusiasmo si sono fatti battezzare prima della testa concentrare. Allora, che cosa è successo? È successo che il Vangelo cominciava a diventare un intralcio per governare questi cristiani, perché non c'era la passione per Gesù, non c'era la convinzione, si era obbligati. Allora bisognava imporre la religione attraverso l'arma che da sempre la religione ha usato. Qual è? Quella della paura, ma non paura degli uomini, perché abbiamo visto che un uomo si può trasferire, si può disobbedire, si può fuggire, ma la paura di Dio. E quindi è cominciata una sorta di terrorismo religioso, e soprattutto si sono messe condizioni molto severe per ottenere il perdono. Questo però contrastava con l'insegnamento di Gesù, in particolare con quanto Luca aveva espresso nel Vangelo. Allora il Vangelo di Luca è stato quello che più degli altri ha fatto le spese del mutamento, del cambio di rotta della Chiesa. Da fede perseguitata a religione imposta, si è trovata con l'impaccio che un Dio non buono, ma estremamente buono, esclusivamente buono, un Dio misericordioso, un Dio compassionevole, non poteva andare con le regole fisse, con le dottrine rigide e soprattutto con la minaccia di castigo eterno. Allora è stato un Vangelo che dall'inizio alla fine, dove è stato possibile, è stato anacquato oppure censurato. Allora facciamo un grande excursus, perché Luca, dicevo, è l'evangelista che più degli altri presenta l'incontro di Dio con i peccatori, dall'inizio alla fine, dall'episodio dei pastori con il farisiato sul Vangelo, all'ultimo scandaloso episodio che è quello di Gesù crocifisso. Cominciamo da qui. Sappiamo che Gesù in croce, le parole che Luca gli attribuisce, e Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Tanto lontano dall'immagine del Dio che ci saremmo immaginati e che forse avremmo desiderato. Chi di noi non ha pensato, almeno da figliolo nella sua fantasia, perché Gesù, che Dio con questa potenza, quando gli martellano il chiodo nelle mani, non li fulmina, non li brucia? Questo è Dio. Un un Dio che fa scendere un fulmine dal cielo contro questi peccatori. Invece l'amore di Dio è un amore che non ti frega. E Gesù, le ultime parole che ha sulla croce è di perdonare i suoi stessi vogliono. Gesù è stato condannato, l'abbiamo già accennato, a quella che non era la pena di morte, ma era una tortura terribile, orribile, riservata alla feccia della società, ai delinquenti che avevano commesso i crimini più efferati. Pertanto, gli altri condannati con Gesù sono persone delinquenti che hanno compiuto dei gravissimi crimini. Per un crimine, diciamo, normale, tra virgolette, non si veniva condannati alla croce. La croce era riservata proprio per efferati crimini o per i rivoluzionari, comunque per persone che erano sotto la maledizione di Dio. Ebbene, nella croce accanto a Gesù c'è uno che è condannato anche lui alla crocifissione. Quindi, ripeto, se è stato condannato alla crocifissione è perché ha compiuto dei gravi crimini. Ebbene, quest'uomo riconosce in Gesù quello che nei sommi sacerdoti e neanche i discepoli erano riusciti ancora a capire, e chiede soltanto una cosa: chiede a Gesù di ricordarsi di lui quando Gesù sarà nel suo regno. Ebbene, la risposta di Gesù è stata talmente scandalosa, talmente sconveniente, che l'episodio è stato prontamente anacquato. Perché? Ripeto, non è un innocente, è un delinquente, uno che ha commesso dei gravi reati, altrimenti non sarebbe finito il crocifisso. Chiede a Gesù: ricordati di me. E Gesù si poteva limitare a dire, a rispondere: va bene, mi ricorderò. Invece Gesù, in maniera clamorosa, dice: oggi sarai con me in paradiso. È uno scandalo questa affermazione di Gesù, perché mette in crisi tutta l'istituzione del sacramento della penitenza e le richieste per la conversione. Vediamo questa espressione di Gesù. Anzitutto, perché Gesù parla di paradiso? Ma nei Vangeli, nell'insegnamento di Gesù, appare il termine paradiso. Ma Gesù parla sempre di vita eterna, eterna che indica non tanto la durata di questa vita per sempre, ma la sua qualità indistruttibile. Parla di risurrezione, ma mai Gesù nel suo insegnamento parla di paradiso. Come mai qui, per la prima volta e l'unica volta, Gesù tira fuori il termine paradiso? Perché l'Evangelista vuole opporre le due immagini di Dio. Il Dio dell'Antico Testamento è il Dio, nel libro del Genesi, al peccatore cosa fa? Lo caccia dal paradiso. L'uomo ha peccato, la donna ha peccato, fuori dal paradiso. Con Gesù succede tutto il contrario. Il peccatore, che il Dio della religione ha escluso dal paradiso, entra per primo con Gesù. È un Dio che accoglie tutti. E ma comprendiamo che questo è qualcosa che fa trapanare l'istituzione religiosa. Gesù dice: oggi sarai con me in paradiso. Ma dico, un po' del purgatorio? Un po' di penitenza? Gesù gli poteva dire: mi ricorderò da te. Prima fatti almeno 40 giorni, 46, secondo di penitenza, perché ne hai combinate. Se sei cooperato sulla croce, cos'è innocente? Ne hai combinate. Quindi purificati e dopo meriterai il paradiso. Ebbene, l'Evangelista conclude il suo Vangelo con questa immagine del filo conduttore: l'amore di Dio non va meritato, ma va semplicemente assolto. Ma questo manda in bestia le persone religiose, quelle che l'amore di Dio lo vogliono meritare per i loro sforzi. Abbiamo già visto in questi incontri, abbiamo accennato che l'amore di Dio non è un premio, ma un regalo. La differenza tra il premio e il regalo la conosciamo tutti. Se io do una penna come premio a qualcuno, significa che questo qualcuno ha compiuto delle azioni per cui merita come premio di avere una penna. Se io invece la regalo, questo non dipende dall'azione della persona che riceve questa penna, dipende dal mio cuore. Ecco, la novità che Gesù ha portato e che è mal digerita negli ambienti religiosi è che l'amore di Dio non è un premio concesso per i meriti delle persone, ma un regalo per i loro bisogni. Che meriti ha questo uomo condannato sulla croce con Gesù? Nessuno. È un delinquente, chissà cosa ha compiuto, forse un omicida. Che meriti ha? Non c'ha nessun merito. Che possibilità c'ha di andare in paradiso? Nessuno. È un delinquente e quindi verrà condannato. Ebbene, l'amore di Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i bisogni. E Gesù mi dice, oggi sarai con me in paradiso. Ma questo è inaccettabile, intollerabile. Da allora, tutta quella storia che viviamo per far ottenere il perdono alle persone, che si devono pentire, devono confessare i loro peccati, devono fare un sacrificio e poi Dio li perdona, ma neanche perdona tutto. Se li perdona un po', però ti lascia altro da scontare alla fine dei tempi. Adesso il perdono è una cavalla, dopo il resto. Pensate soltanto al purgatorio. Tutto questo viene terminato. Allora, questa narrazione dell'Evangelista, subito nella Chiesa, viene annacquata. Annacquata già dando titolo all'episodio, ve lo riconosciamo, Gesù è il buon ladrone. Anzitutto non sappiamo se era ladro o meno, perché i ladri erano raro che fossero sulla croce, ci finivano gli assassini. E poi dov'è la bontà? Eventualmente potremmo definire questo delinquente furbo. Comunque la risposta di Gesù è andata al di là della speranza di questa persona. Lui ha chiesto, ricordati quando sarà nel tuo regno. Gesù non si ricorda, Gesù lo introduce. Ma è scandaloso che la prima persona che con Gesù entra in paradiso, chi è? Un delinquente. Questa è una cosa intollerabile. Quindi la Chiesa, inventando questa figura del buon ladrone, poi dopo gli hanno messo il nome, qualche nome l'hanno battezzato Disma, gli hanno creato anche una festa. Se vi interessa è il 5 marzo e siccome ogni santo protettore di qualcosa l'hanno santificato, San Disma, è il protettore di qualcosa, se vi interessa, San Disma è il protettore dei ladri e dei migranti. Forse per questo cose anche su certe persone. Ma questa linea portata da Evangelista è la stessa con la quale si apre il Vangelo. Il Vangelo si apre con uno scenario sconvolgente. E Dio, nella sua santità, si manifesta. C'erano tre categorie di persone che erano gli esattori delle tasse, i cavalieri chiamati pubblicani, le prostitute e i pastori, che erano considerati peccatori senza alcuna speranza di conversione, erano i dannati. Il regno di Israele, il regno di Dio, tardava a causa della presenza di queste persone. Quando sarebbe arrivato il Messia, li avrebbe eliminati fisicamente, quindi avrebbe fatto una sorta di pulizia morale. Ebbene, il Vangelo come si apre? Si apre con l'immagine dell'angelo del Signore, che non è un angelo inviato dal Signore, è Dio che avrebbe in contatto con l'umanità, che si rivolge proprio a questa categoria di pastori considerati peccatori senza alcuna speranza di conversione, e scrive l'Evangelista, e la gloria del Signore li avvolse di luce. Quando Dio si incontra con i peccatori, succede esattamente il contrario di quello che la religione insegna. Dio non umilia, non castiga, non condanna, non rimprovera, ma inonda della luce. La luce di Dio è la luce del suo amore. L'angelo del Signore poteva dire ai pastori, se vi pentite, se fate penitenza, se voi purificate, incontrerete il Signore. Il Signore, quando si incontra con i peccatori, elimina tutti quei rituali, i cultici spirituali che la religione ha accettato, e semplicemente inonda d'amore le creature. Quindi questi pastori vengono avvolti della luce del Signore, e il coro angelico proclama la novità. E l'Evangelista non sta facendo altro che anticipare la novità portata da Gesù, la novità di Gesù. Gloria a Dio nel più alto di cielo, cioè la manifestazione visibile che è nel grande dicembre, cos'è? È la pace, abbiamo detto ieri sera durante l'Eucaristia che pace significa quello che concorre alla felicità degli uomini, agli uomini. Quindi Dio manifesta visibilmente quello che è, donando pace e felicità agli uomini, e Luca aveva scritto che egli ha, cioè tutto avrà. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che li ama, o agli uomini da lui amati, a tutti i popoli. Questo è il progetto di Dio. Ma come si faceva dal 4 secolo in poi, quando la Chiesa è diventata così rigida, così intransigente, e ha recuperato la categoria del merito che Gesù aveva negato? Come si poteva accettare che questo amore di Dio si riversasse su tutta l'umanità? Amore è stata semplicemente trasformata l'espressione di Luca, e da uomini che gli ama si è cambiato in uomini di buona volontà. Allora è chiaro, pace a chi? A quelli che sono gli uomini di buona volontà. Adesso la giustizia è stata restabilita a scapito del Vangelo. E sapete che questa traduzione è arrivata fino al Concilio Vaticano. Quindi abbiamo secoli, secoli in cui questo è entrato nelle persone. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a quelli che sono agli uomini di buona volontà. No, Luca aveva scritto il contrario, e pace in terra agli uomini che gli amano. E Dio ama tutti gli uomini. E questi pastori, sconvolti da questa novità, anziché essere bruciati dall'ira di Dio, sono stati avvolti dal calore del suo amore, vanno al luogo indicato della nascita di Gesù, raccontano quello che è successo, sono tutti sconvolti perché c'è qualcosa che non quadra, ma Dio non detesta i peccatori, non li deve incidere, non li deve castigare, c'è qualcosa che non quadra, e il finale è sconvolgente. E per comprenderlo, come sempre, nel cielo, bisogna che ci rifacciamo alla tortura dell'epoca. Dio, abbiamo visto, Dio è nel più alto dei cieli. Dio è lontano, inavvicinabile agli uomini. C'era a quell'epoca la concezione era questa. Questa era la terra. Sopra la terra c'era la volta celeste, dove c'erano gli astri, il sole e la luna. Quindi ci mettiamo questa la luna, questo è il sole. Poi c'era un secondo cielo, un terzo cielo, al terzo cielo era collocato il paradiso, un quarto cielo, un quinto cielo, un sesto cielo, un settimo cielo, e al settimo cielo, l'espressione che usiamo ancora in italiano, sono il settimo cielo. Nel settimo cielo c'era Dio. I rabbini chiamavano le cose precise, chiare, si chiedevano ma quanto è distante? Allora avevano stabilito che tra un cielo e l'altro c'era una distanza di 500 anni di cammino. Quindi per arrivare a Dio bisognava compiere un cammino di 3500 anni, nessun uomo sarebbe mai arrivato a Dio. Quindi Dio era lo stesso. Cosa faceva questo Dio? Dio, nella sua santità, era circondato da sette angeli del servizio. Erano chiamati sette angeli del servizio che avevano il compito di lodare e glorificare continuamente Dio. Ebbene, sentiamo qui Luca come termina la narrazione. I pastori poi se ne tornarono, o i pastori erano i più lontani da Dio, gli esclusi da Dio, se tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto. Quelli che erano considerati le persone più lontane da Dio, escluse da Dio, che Dio doveva castigare, una volta che incontrano il Dio vero, si vedono proiettati al livello degli angeli, gli esseri spirituali più puri e più vicini a Dio. Questa è la volontà sconvolgente, questa è la buona notizia. Ed è questo quello che la gente attende. Tanta gente che è stata umiliata dalla Chiesa, che è stata disonorata dalla religione. Questo è il messaggio che attendono. Anche le persone che vengono ritenute le più lontane da Dio, una volta che incontrano Dio, Dio non le tiene a distanza, non gli fa percorrere un cammino di purificazione. Dio ne allunga il suo amore. Quindi i pastori, le persone più lontane da Dio, sono quelli che diventano i più vicini una volta che sono stati avvolti dal suo amore.
Alberto,
sì, esatto.
Scusa, ti interrompo un attimo, c'è una roba che mi rode. Ma come mai se i pastori hanno questa nomea non propriamente positiva, c'è il salmo che dice il Signore è mio pastore?
Grazie Santo, andava in crisi da me, andava in crisi da me. Il salmo, il Signore è il mio pastore. Ma come può essere? Allora, in Israele bisogna distinguere due tappe ben distinte tra di loro. C'è una prima tappa antica in cui Israele è un popolo di nomadi, di beduini, e che vive nel deserto. E nel deserto la figura del pastore è importante. È colui che guida, e gregge, che lo protegge, che lo salva, e i capi del popolo venivano chiamati i pastori. Quindi c'è una prima fase, a farsi vedere la lezione di questo salmo, in cui la figura del pastore è una figura nobile, addirittura è un'immagine di Dio. Poi, lo sappiamo nella storia, le popolazioni man mano sono diventate sedentarie ed è iniziato un conflitto insanabile tra i pastori e gli agricoltori, perché gli interessi dell'uno andavano a scapito dell'altro. L'interesse dei pastori cos'era? Avere pascoli liberi. L'interesse degli agricoltori era sparare la spada a questi greci che altrimenti mangiavano tutti. Quindi c'è una prima fase in cui Israele è un popolo nomade, beduino, e la figura del pastore ha valore. Poi dopo, successivamente, questo popolo divenne sedentario, pur conservando la pastorizia, divenne sedentario e i pastori vennero visti in maniera negativa. Anche perché quando Israele è diventato un popolo sedentario, creando le sinagoghe, creando il tempio, non c'era posto per i pastori. I pastori vivevano gran parte dell'anno fuori dei centri abitati, non potevano andare in sinagoga, non potevano seguire le regole liturgiche e le preghiere, e quindi man mano sono diventati i paria della società. Nel Talmud c'è scritto che se trovi un pastore in un fosso non lo tiri fuori, tanto per lui non c'è speranza. Quindi i pastori erano considerati i più lontani da Dio. Ecco, allora è il problema. Ma al tempo di Gesù, nel Talmud c'è un rabbino che dice: ma com'è possibile se i pastori sono così? Fra le proibizioni di un padre, non insegnare al tuo figlio il lavoro del pastore. Com'è possibile che Dio sia stato chiamato il mio pastore? Quindi ci sono queste due fasi.
Ma poi vivevano anche in mezzo agli escrementi, quindi erano sommamente impuri, no?
Impuri, poi non erano pagati. Vivevano, si arrangiavano, vivevano di furti, di omicidi. Dai pastori era proibito comprare, acquistare qualunque cosa perché c'era il sospetto che potesse essere frutto di furto, eccetera. Erano considerati proprio il. Allora, l'Evangelista, con questo episodio, anticipa quella che sarà l'attività di Gesù. Ma come ha fatto Gesù? Perché non era facile in quell'ambiente andare a questa immagine Dio amore. La ricordiamo all'epoca di Gesù, la cultura di Gesù, era quella del Giovanni Battista che alle folle diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Oppure, parlando in maniera figurata delle persone, la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero non dà buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Questo è il Dio della ragione. Ed è paradosso strano che continua ancora nei nostri giorni: è un Dio che spaventa ma che non scandalizza, un Dio che punisca i suoi figli e che li faccia soffrire, che li condanni per sempre. È un Dio che senz'altro mette paura, però non scandalizza. Le persone religiose lo accettano. Al contrario, il padre di Gesù, un padre che non condanna ma sempre perdona, che non esclude nessuno, ma tutti accoglie, questo proprio le persone religiose li scandalizza. E Gesù, in questo ambiente in cui si immaginava questo Dio, come abbiamo annunciato Giovanni Battista, carico di ira, che ogni albero che non porta frutto lo tagliava alla radice, Gesù prende le distanze dall'insegnamento di Giovanni Battista. Parla di amore. Le persone che Giovanni Battista aveva indicato come vittime della furia vendicatrice di Dio, Gesù le chiama proprio al suo seguito, chiama i peccatori a seguito di Gesù hanno visto che sono gli esattori delle tasse, le prostitute, eccetera. E Gesù prende le distanze anche dall'insegnamento di Giovanni il Battista. Proprio in polemica con questo insegnamento, Gesù dice: se un albero non porta frutto, io non sono venuto per abbattere, ma lo zoppetto attorno, mi metto con cibo, mi faccio prendere aria, lo fecondo perché venga a portare frutto. L'azione di Gesù è completamente positiva. E per questo Gesù è andato incontro alla incomprensione, alla persecuzione. Conosciamo tutti l'episodio dentro la sinagoga di Nazareth. Perché cercano di linciare Gesù? Perché cercano di ammazzarlo? Gesù non è andato in una taverna con dei delinquenti, è andato in una sinagoga, si presume di persone religiose, eppure tutti sono talmente carichi di ira e cercano di ammazzarlo. Perché? Perché Gesù gli ha parlato di amore universale, un amore che valica i confini di Israele, un amore che valica i confini della religione e che si rivolge a tutti. E questo è assolutamente inaccettabile. E Gesù parla di salvezza anche per i pagani, non solo, mette i pagani come esempio di fede. Sappiamo tutti, conosciamo tutti l'episodio del centurione pagano e la risposta di Gesù: neppure in Israele ho trovato una fede così grande. Allora questo ha creato il deserto attorno a Gesù, non solo la perplessità della famiglia che pensava ad avere con il matto di casa, non solo le difficoltà dei discepoli, ma lo stesso Giovanni Battista, che pure lo aveva riconosciuto come il Cristo, dal carcere dove sta recluso gli manda un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica: sei te quello che doveva venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Guarda che tu ti comporti in maniera diversa da quello che ho annunciato. Io ho annunciato l'uomo che viene con la scura in mano, tu dici che non è vero. Io ho annunciato il giustiziere, tu invece inviti i peccatori. Allora Giovanni Battista gli manda questo ultimatum: sei tu quello che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? La risposta di Gesù è un elenco di sei azioni che comunicano la vita presa dal profeta Isaia e omette la parola vendetta. La risposta di Gesù: i ciechi tornano a vedere, i zoppi a camminare, i leprosi sono purificati, sono di nuovo, i morti risuscitano e i poveri ricevono la buona notizia. La buona notizia dei poveri non è un messaggio, la buona notizia che i poveri si aspettano, cos'è? È la fine della loro povertà. E Gesù non si ferma. Non si ferma al punto che Luca, l'evangelista, che ci presenta due episodi che hanno scandalizzato e continuano ancora a scandalizzare. Quello che stiamo dicendo non credete che sia così scontato. Quanto tempo fa, a un ritiro spirituale di preti, parlavamo di certi episodi del perdono di Gesù. Uno di questi ha detto: ma noi tanto riusciamo a capirlo, ma non si può certo dire alla gente. Non si può dire alla gente questa immagine di Dio. Perché? Perché la condanna rimanda tutto qua. Allora, cosa fa Gesù quando si incontra con i peccatori e che vivono situazioni dalle quali non possono tornare indietro e continuano a perpetrare il peccato? Ebbene, Luca è l'evangelista che ci presenta due donne accomunate dalla stessa risposta di Gesù: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ma sono due donne che compiono quello che agli occhi della religione è un sacrilegio. Sono donne impure, la prostituta anonima e il lemorrista, che non possono avvicinare persone, non possono toccarle. Questo agli occhi della religione era un sacrilegio talmente grave che era prevista la pena di morte per persone che così infette volontariamente toccassero una persona. Qui troviamo due creature, la prostituta e il lemorrista, che si trovano in una situazione senza via di uscita. La religione impedisce loro di avvicinarsi a Gesù. Se lo fanno, compiono sacrilegio e rimangono nella loro condizione di peccato. Osano farlo, ebbene, non soltanto Gesù non li rimprovera. Gesù poteva, perché Gesù non è schizzatoria quando quella prostituta in un banchetto ha cominciato a massaggiarla, è una scena veramente sconcertante. Infatti il fariseo ha detto, cioè, se questo fosse un profeta saprebbe che razza di donna è quella che usa il verbo toccare, che significa palpare, tastare. Quindi lui vede il peccato nell'azione della donna. Perché Gesù non ha preso le distanze da questa donna? E perché Gesù all'emorroissa, quella donna che ha voluta malattia venerea, che ha osato toccarlo, non l'ha rimproverata, come ti sei permesso che ti suona a me il santo di Dio, perché gli ha trasmesso veramente l'impurità. Ed è quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede. Ma se questo è vero, allora non c'è più religione. Grazie a Gesù è finita la religione e cominciata la fede. E guardate che un messaggio di grande attualità. Quante persone non osano avvicinarsi a Gesù perché gli è stato detto, o ci credono, che sono in peccato e che se si avvicinano al Signore commettono sacrilegio. Il giorno che osano farlo, il giorno che riescono a trasgredire queste leggi, non c'è altro rimprovero da parte di Gesù, ma una benedizione. E Gesù a queste due donne che hanno compiuto un sacrilegio secondo la religione, Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un'espressione di fede. Comprendiamo che questo è clamoroso, e specialmente l'episodio dell'apostolo, perché rimane un problema. Perché Gesù alla prostituta non le dice, come dirà poi all'adultera, vai a peccare più? Perché Gesù dice la profetica salvata, adesso mettila con questo mestiere, pentiti, niente. Gesù dice la profetica salvata, vai in pace, ma non le mette come condizione del perdono di cessare con la sua attività peccaminosa, e questo non andava giù. Era un rospo, perché la Chiesa che imponeva a persone di cambiare vita, di pentirsi, di smetterla con certi mestieri, dopo si trovava di fronte a questo scoglio. Gesù alla prostituta non le chiede di smetterla con il suo mestiere. Dice: la tua fede ti ha salvato. Non sappiamo se la prostituta è uscita da lì e è andata a comprare l'altro cliente, perché Gesù non gliel'ha messo come condizione. Allora questo non andava proprio giù, perché era imbarazzante per i ben pensanti. Allora un papa, che per molti versi è stato molto bravo, l'ha chiamato Magno, San Gregorio, vissuto nel VI secolo, ha fatto un'operazione di marketing talmente straordinaria che è arrivata fino ai nostri giorni. Allora ci andiamo. Questa peccatrice del Vangelo di Luca, che è anonima, è importante che sia anonima. Quando i Vangeli un personaggio è anonimo, significa che è un personaggio rappresentativo. Che significa rappresentativo? Che ogni persona che vive più o meno la situazione ci si può vedere. Quindi è importante non battezzare i personaggi che sono rappresentativi. Allora, lui ha messo insieme la peccatrice anonima di Luca, poi ha preso Maria, la sorella di Lazzaro, perché Maria, la sorella di Lazzaro, dopo la risurrezione di Gesù, unge Gesù con il profumo. La donazione ha un valore simbolico. Mentre la morte ha come effetto la puzza, ricordate Marta, Signore, puzza già da 4 giorni, la vita ha come effetto il profumo. E la vita nella comunità è stata più forte della morte, e il profumo ha inondato tutta quanta la casa. Quindi è colei che ha unto il Signore. E infine la povera Maria di Magdala, la Maddalena, che nei Vangeli è la donna leader della comunità di credenti, è la donna che annuncia lei la risurrezione ai discepoli, quindi una figura di grande importanza. Ebbene, cosa ha fatto Gregorio Magno? Ha centrifugato queste tre persone e ha fatto un solo personaggio. Perché? Perché allora questa peccatrice, fusa con Maria, sorella di Lazzaro, e soprattutto con Maria Maddalena, dove la ritroviamo poi? Ai piedi della croce. Quella donna tutta scampigliata che sta ai piedi della croce è Maria Maddalena, cioè è la prostituta che ha visto sempre. Allora, con vostro chiedo di ben pensare, ma nulla di tutto questo è facciato. Gesù non le chiede di cambiare con la sua vita. Se uno può chiedersi dal punto di vista storico, di curiosità, ma allora cosa ha fatto questo? Non lo sappiamo, però un indizio ci può essere, perché subito dopo Luca scrive che Gesù andava in un'altra città accompagnato in auditivo dai discepoli e da un gruppo di donne. In un ambiente dove il rabbino non usciva di casa con la moglie, era impensabile l'uomo e la donna che passeggiassero assieme, la donna stava sempre nascosta. Immaginate lo scandalo di Gesù che entrava in villaggi accompagnato dai discepoli, ma anche dalle discepole. Nella cultura del tempo sono soltanto le prostitute quelle che vivono al di fuori dell'ambito familiare. Una donna deve stare sempre sottomessa al padre, al marito e poi eventualmente al figlio, ma una donna che sia indipendente, che faccia una vita al di fuori della famiglia, non esisteva, o meglio esistevano, ma erano prostitute. Quindi queste donne che sono al seguito di Gesù non è che dovessero di grande fama. C'era, sì, c'era Maria di Magdala, che dice che Gesù aveva guarito da sette spiriti maligni, c'era una Giovanna, moglie di Cusa, che era il ministro delle finanze di Erode. Immaginate lo scandalo all'epoca. La moglie del ministro dell'economia, delle finanze di Erode, ha abbandonato il marito perché di questo si tratta, per seguire il profeta. Allora, non si esclude che questa donna prostituta sia entrata nel gruppo di Gesù. Si presentava con un bel gruppo di terziari e di Maria Ebbene, continuando questo discorso sul Vangelo di Luca, effetto di tutto questo l'abbiamo già visto. Il diavolo disoccupato, ricordate la funzione del diavolo, era girare sulla terra, andare in cielo per accusare i peccatori e poi poterli castigare. Ma con un Dio che non premia più buoni e non castiga più i malvagi, la sua funzione viene fin da quello che Gesù dice. Vedevo il Satana come un fulmine e cadere. E Gesù continua nel Vangelo di Luca nel dimostrare nell'atteggiamento e nell'insegnamento un amore completamente diverso da parte di Dio. Soprattutto Gesù ribalta quella che era l'altra fila per ottenere il perdono. Qual è? Allora l'uomo commetteva il peccato, si doveva pentire, doveva offrire un sacrificio del suo peccato e alla fine otteneva il perdono di Dio. Quindi è chiaro. C'è l'uomo peccatore, si deve pentire, pentimento e conversione sono la stessa cosa, però non basta, deve offrire una penitenza, un sacrificio per le proprie colpe e alla fine ottiene il perdono. Gesù inverte tutto questo, ma anche in questo abbiamo visto come Gesù non sia un astro che emerge all'improvviso, Gesù viene dalla via, dalla scia dell'Antico Testamento, e Gesù inverte tutto questo e cosa sa? Sa che il perdono non è alla fine di questa trafila, il perdono sta all'inizio. Dio che perdona il peccatore. Allora, una volta che lo perdona, togliamo il sacrificio che non c'è più, ci può essere la conversione, ma non si sa che ci sia. Quindi, nella tradizione religiosa, l'uomo pecca, si pente, chiede perdono, fa un sacrificio e ottiene il perdono. Con Gesù il perdono viene dato in anticipo. Dio ti perdona, poi eventualmente tu ti penti e ti converti. In questo Gesù si rilancia al profeta Osea, che aveva sposato una donna che ogni tanto gli scappava con altri amanti. Quando finalmente, dopo l'ennesimo abbandono, il profeta la raggiunge, le elenca tutti i suoi diritti e, arrivato alla sentenza, la fortuna andava lapidata, perciò l'amore è più forte dell'onore offeso. Dice: vieni, andiamo nel deserto, non il mio sogno, cioè le propone un nuovo viaggio di nozze, e capisce: non mi chiamerai più padrone mio, ma marito mio. Capisce perché la donna lo ha abbandonato. Allora Osea concede alla moglie il perdono senza alcuna grazia. Ebbene, Gesù fa lo stesso. Il perdono di Dio è un perdono anticipato che viene concesso prima che l'uomo lo richieda. Per questo, l'ho detto già l'altro giorno, ma ci ritorno, la cosa più inutile che un credente possa fare è chiedere perdono a Dio. È perdere tempo a chiedere perdono a Dio. Siamo già perdonati. Mai nei Vangeli si trova una sola volta in cui Gesù inviti un peccatore a chiedere perdono a Dio, perché il perdono è già dato. Ma insistentemente Gesù, in maniera pressante, invita a perdonare gli altri. Noi siamo già perdonati da Dio, ma questo perdono diventa efficace e operativo in noi dal momento che si trasforma in perdono degli altri. Quindi Dio perdona in anticipo. Un brano dove Gesù manifesta questo è quello che conosciamo tutti quanti, l'episodio conosciuto con il titolo del figliolo prodigo, la parabola la conosciamo, non ci ritorniamo, se non per capi. Questo figlio, ne ha già accennato Roberto Mancini, ragiona soltanto per interesse. L'unica regola che determina le sue scelte è l'interesse. Per interesse abbandona il padre, incurante del dolore che gli possa dare. Il padre lo vive come un lutto, dice: questo mio figlio era morto. Per interesse abbandona il padre e per interesse ritorna. Quando adesso viene andato a fare il guardiano dei porci, non c'ha da mangiare, lui non pensa che dolore ha dato a Babbo, che sofferenza. Questo il rimorso è assente nel suo orizzonte. Lui fa un semplice calcolo: qua muoio di fame. A casa di mio padre i servi hanno pane in abbondanza. Cosa faccio? Torno a casa. Sono decaduto, secondo la legislazione, dal rango di figlio, ma mi prenderà come un servo, almeno mangio e mangio in abbondanza. Quindi questo ragazzo torna dal padre non per il rimorso, ma per i morsi della fame. È per questo che torna. E per agevolare la sua accoglienza si prepara una sorta di atto di dolore: padre, peccato contro il cielo e contro la terra, non sono degno di essere più chiamato tuo figlio, trattami come uno di tuoi salariati. Quindi ritorna per interesse. A Dio non gli interessa, al padre non gli interessa. Al padre gli interessa che il figlio ritorna, e quando ritorna l'ubriaca di amore. L'evangelista, quasi rappresentatore, vuole la scena dell'incontro del padre e del figlio, sovvertendo tutti i criteri della tradizione. Il padre vede il figlio che ancora era lontano, e cosa avrebbe dovuto fare il padre? Aspettarlo così, magari con il nostro rimane adesso facciamo i conti. Invece il padre gli va incontro. Ma non solo gli va incontro, scrive l'evangelista che si mette a correre. Questo è inaudito. Nel mondo orientale, che ho avuto esperienza, la fretta non esiste. La fretta è segno di maleducazione. E correre è disonorevole. Mai il padre corre incontro a un figlio, eventualmente il figlio che va incontro al padre. Ebbene, il padre corre perché il desiderio di restituire l'onore al figlio disonorato è più forte del proprio onore. Il padre si disonora per onorare il figlio. Lo vede, gli corre incontro, gli si getta il collo e dico sempre che per gustare i Vangeli dobbiamo metterci nei panni dei primi ascoltatori o lettori. Io avrei immaginato la scena presente: sentendo, dice, gli corsi serve il collo e io avrei aggiunto e lo stesso più preciso. Ma chi l'ha fatto mai? A casa tua facendo il Signore, guarda come ti sei ridotto, guardiamo le torce. Perché l'Evangelista scrive che il padre gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò? Perché l'Evangelista richiama al primo grande perdono che appare nella Bibbia ed è quello che Esau ha dato a quell'imbroglione del fratello. Esau e Giacobbe erano fratelli, Esau era il primogenito, ma Giacobbe, ingannando il padre che o ce faceva o c'era, diceva che non ci vedeva, ha confuso un figlio con un altro, ha capito tutta l'eredità e una volta presa l'eredità se l'ha data le gambe. Immaginate questo Giacobbe quando da lontano, scrive l'autore, su una collina vide Esau con 400 cavalieri. È fatta, è finita. Dice che Esau si lanciò al galoppo incontro al fratello, gli si gettò il collo e lo baciò. Il bacio nella simbologia, nella spiritualità, nella tradizione ebraica, era segno di perdono, era la novità d'animo di Esau. Anche se il fratello gli ha rubato l'eredità, il suo amore è più grande, lo bacia. Allora, questa espressione del padre che bacia il figlio è straordinaria, perché il bacio è segno di perdono. Il padre non aspetta che il figlio reciti l'atto di dolore, si penta, denunci le sue colpe, faccia i propositi di non sbagliare più, di non peccare più. Il padre lo bacia, gli concede il perdono prima che il perdono venga richiesto. Poi il figlio non si fida, non si sa mai. E allora attacca l'atto di dolore. Padre, ho peccato contro il cielo. Il padre non lo fa terminare. E cosa non gli fa dire? L'ultima frase: trattati come uno dei tuoi servi. E il padre dà tre ordini importanti, perché indicano come Dio perdona e come noi dovremmo andare. È strano che il primo ordine sia presto una veste migliore, una veste nuova. Non è come a volte viene raffigurato, interpretato, vabbè, era un guardiano di porci, era sporco, il padre desidera che si fa cambiare. Tra l'altro il padre, abbracciandolo, ha ricevuto in lui l'impurità del figlio. Ma anche qui l'Evangelista vuol far comprendere la novità portata del suo. Non è il figlio che rende impuro il padre, ma il padre che abbracciandolo rende puro il figlio. Perché il padre la prima cosa che fa? Presto l'abito nuovo. A quell'epoca le onorificenze consistevano in abiti, erano abbastanza di valore, cose preziose. Conosciamo tutti la storia di Giuseppe e Potifarre, l'antico Egitto, con il faraone, con la moglie del faraone. Giuseppe, accusato ingiustamente, viene messo in carcere. Quando viene liberato dal carcere, il faraone cosa fa? Gli dice: datemi la veste nuova, la veste bella, che era la veste dell'amministratore. Quindi è ristabilire nell'onore la persona disonorata, è premiato. Allora il padre a questo figlio, che non tanto deve interesse e che si è disonorato scendendo la scala sociale, fa fare guardando i porci, cosa fa il padre? Gli restituisce un onore più grande di quello che aveva conosciuto. E poi il secondo ordine, presto l'anello al dito. Può sembrare strano che in un momento così emotivo il padre vada a pensare proprio l'anello al dito. Cosa c'entra l'anello al dito? Se può capire la veste, era sporco, lo cambia. Ma perché il padre va a pensare di dare l'anello al dito così? In un momento è ultimamente grande, ripeto, per il padre è la risurrezione del figlio, ma perché vai a pensare all'anello? L'anello non era un semplice monete, a quell'epoca era l'equivalente della nostra carta di credito. Era l'anello che deteneva l'amministratore della casa con il sigillo del casato e serviva per fare gli acquisti. Quindi il padre a questo figlio, che ha dimostrato di non sapersi amministrare e quindi che non merita nessuna fiducia, il padre gli dimostra una fiducia ancora più grande di quella che aveva prima, gli mette in mano l'amministrazione della casa. Ma siamo matti, si sa, nessuno di noi farebbe così a questo ragazzo, che è un incapace e non è adatto ad amministrarsi quella eredità che aveva avuto, tegli per di mano l'amministrazione della casa. Oh, e chi ti dice che stanotte quando tutti siete a letto imbriati per la festa che avete fatto, questo scappa via, adesso che c'è l'amministrazione della casa, e già la mattina ti ritrovi in mutande e lo si vede la mattina. È matto, solo un matto proprio così. Ma l'amore di Dio è un amore pazzo, un amore forte. Restituisce alla persona che ha perso la fiducia una fiducia ancora più grande. Quindi il primo passo, un onore ancora più grande di quello che aveva prima, una fiducia ancora più grande totale, e infine la terza, il figlio mi ha dato il dolore, trattami come uno dei tuoi servi. Ebbene, il padre dice i sandali ai piedi. Perché i sandali? Nelle case erano soltanto i signori, i padroni, che andavano con i sandali, i servi andavano tutti quanti scarsi. Allora il padre dice no, non sei il figlio servo, ma sei un figlio, sei il padrone, ritorna alla dignità di prima. Ecco come Dio perdona. Quindi Dio perdona dando un onore più grande del disonore della persona, una fiducia più grande della fiducia della vita, e soprattutto una dignità che non è stata persa. Uno grande figlio lo è per sé. Naturalmente anche questo faceva dirignare i denti alle persone religiose. E l'ultimo esempio che facciamo prima dell'internato, allora Gesù a queste persone che dirignano porta un caso eclatante, una parabola per indicare come Dio perdona. Al tempio si presentano due persone, il più vicino a Dio, il fariseo, e il più lontano da Dio, il pubblicano. I pubblicani sono impuri fino al midollo, per loro non c'è speranza alcuna di salvezza, sono irrimediabilmente marchiati con il marchio dell'impurità. Il fariseo si sbrotola davanti a Dio: ti ringrazio per questo, per quest'altro, e guardando con disprezzo il pubblicano dice: e non so neanche come parlare. Il pubblicano, che non osa neanche alzare gli occhi al cielo, praticamente dice: Signore, vedi che vita disgraziata la faccio, ma mostrami lo stesso la tua misericordia. Il pubblicano non può cambiare attività, non può cambiare vita, questa è la sua vita, non può tornare indietro. Però lui dice: mostrami la tua misericordia. Ed è l'amore di Dio, sorvola gli inutili meriti del fariseo e si sente irresistibilmente attratto dai bisogni del peccatore. Perché? E ritorna a quello che dicevamo: l'amore di Dio non si concede come un premio per i meriti, il fariseo, ma come un regalo per i bisogni. Allora l'amore di Dio sorvola gli inutili meriti del fariseo e si sente irresistibilmente attratto dai bisogni del pubblicano. Questo è come ama il Signore. Adesso ci facciamo l'intervallo, siamo alle 10:25, ci vediamo alle 10:50-55 per la seconda parte del